Adoriamo il Signore che ha mandato il Figlio a morire per le sue creature. Adoriamo l'Eterno, adoriamo l'Onnipotente, adoriamo l'unico Dio che perdona, adoriamo l'unico Dio che si è fatto uomo, si è fatto come le sue creature, affinché le sue creature potessero ritornare a Lui ed avere la sua stessa natura. Adoriamo, adoriamo, adoriamo. Oh Signore, sei santo, sei glorioso, sei meraviglioso, Signore. Tu sei meraviglioso, Signore. Non c'è un altro Dio come Te, Signore, e noi siamo privilegiati, Signore, perché possiamo parlare con Te, possiamo ascoltare la Tua voce, possiamo stare alla Tua presenza, possiamo vivere in Te, Signore. Voce risuoni nel cielo.
Tu sei santo, così santo, tu sei santo, oh Signore.
Alleluia, alleluia, grazie Signore, facciamo un applauso al Signore, facciamo un applauso al nostro Dio meraviglioso. Non so se sempre abbiamo questa consapevolezza del fatto che abbiamo un Dio meraviglioso. Abbiamo un Dio che nessun altro ha. Non esiste un Dio come il nostro Dio. E chiediamo proprio al Signore che ci dia questa consapevolezza e che ci dia questa rivelazione, così che possiamo smetterla di lamentarci, così che possiamo smetterla di proclamare negativamente. Ti chiediamo proprio, Signore, di darci rivelazione di chi sei. Io spesso, se non sempre, faccio riferimento a quelle due preghiere di Efesini, che credo che siano veramente importantissime. La prima, la ripeto, la conoscete già, ma la ripeto. Efesini 1,17, quando Paolo, pregando per gli Efesini, dice: io prego che il Padre vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché lo possiate conoscere pienamente. La prima preghiera che fa è questa: che possiate conoscere pienamente Dio. E per noi è indispensabile conoscere pienamente Dio per muoverci pienamente in ciò che Lui è, in ciò che noi siamo e in quello che è il Suo progetto per noi. Se non abbiamo una giusta idea di chi è Dio, cioè una vera immagine di Dio, noi distorciamo, sì, si può dire, distorciamo quella che è la verità. E le nostre opere, fra virgolette, perché ci sono opere di fede, non rispecchieranno quello che invece è la volontà di Dio, il piano di Dio, e la natura di Dio. Quindi il messaggio che io credo di avere ricevuto dal Signore oggi è proprio inerente a questo. Qual è la natura di Dio? La vera natura di Dio. La natura dell'amore di Dio. Anni fa ho fatto, anni fa, un insegnamento sull'amore di Dio. Questo è un altro insegnamento sull'amore di Dio, però è diverso da quello fatto in passato. È diverso non perché quello fatto in passato fosse sbagliato, però perché, studiando, ascoltando, leggendo, il Signore mi ha rivelato qualcos'altro che condivido con voi. E prego proprio, Spirito Santo, ti chiediamo di aprire i nostri occhi, di aprire le nostre orecchie, di aprire il nostro cuore oggi, affinché ogni inganno che magari è rimasto nella nostra relazione con te, nell'immagine che noi abbiamo di te, possa essere distrutto completamente, così che possiamo approcciarci a Dio per chi Lui è, non per chi noi temiamo che Lui sia. E ho usato il verbo temere perché io mi sono resa conto, sono già 30 anni che cammino, quindi non sono pochi, però nonostante i 30 anni di cammino, mi sono resa conto che a volte, anche avvicinandomi a Dio, mi sono avvicinata a Dio con un po' di, non il giusto timore, proprio un po' di paura. Mi ascolta o non mi ascolta? Mi risponde o non mi risponde? Con un po' di dubbio, questo Dio, Signore, mi vedi o non mi vedi? È capitato. E durante l'adorazione il Signore mi ha proprio detto di chiarire questa cosa, perché non sono l'unica ad averlo provato. Ed è un inganno. È un inganno quando ci avviciniamo a Dio, noi abbiamo dei bisogni molto, molto gravi, molto impellenti, e ci avviciniamo a Dio senza avere la certezza che Dio ci risponderà. Questo è un inganno, perché Dio ci ama e dobbiamo capire qual è l'amore di Dio. C'è, credo, un inganno sull'idea di cosa sia l'amore di Dio, tant'è che la seconda preghiera di Efesini, cioè quella in 3:14, chiede proprio, si riferisce espressamente all'amore di Dio. Quindi la prima è che noi abbiamo una conoscenza di Dio e anche una conoscenza della nostra chiamata, della nostra eredità, della gloria che Dio ha messo in noi e della potenza che opera per noi che crediamo. La seconda preghiera si concentra sull'amore di Dio. Come mai si concentra sull'amore di Dio? In Giovanni che cosa c'è scritto? Dio è amore. Non c'è scritto Dio ha amore. C'è scritto Dio è amore. Quindi vuol dire che la natura di Dio è amore. E tutte le volte che io mi avvicino a Lui, senza essere così sicura che Lui mi ascolti, io non ho ben chiaro che Dio è amore. Da dove parto? Perché ci sono proprio due argomenti da affrontare. Il perché noi ancora ci avviciniamo a Dio con questo timore. Perché tutti noi, se qualcuno ce lo chiedesse, diremmo sì, lo so che Dio mi ama, è vero? Tutti noi lo diremmo. Il punto è che la stessa persona che dice io so che Dio mi ama, quando si trova in difficoltà, magari qualcuno di voi non l'ha mai fatto, però o accusa Dio perché ti sto pregando da tanto e non mi rispondi. Oppure dice io vorrei tanto, tanto sentire l'amore di Dio. Io non sono sicura che Dio mi ascolti, le ho sentite dire tante volte queste. Cosa vuol dire? Che la frase sì, io so che Dio mi ama, non è ben radicata. Cioè, può essere un'informazione che abbiamo ricevuto leggendo la Bibbia, ma non è un'informazione che è scesa nel cuore. Non è diventata rivelazione. Partiamo dal leggere Efesini 3, dal 14. Dal 14 al 19, visto che adesso proiettano i versetti. Dice, e facciasi, adesso io me l'apro anche sulla Bibbia, anche se me la sono trascritta. È molto interessante se la analizziamo nel dettaglio. Dice, allora Galati, Efesini. Parto dal 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. È una bomba. Cioè, io credo che meditandolo potremmo parlare almeno un paio d'ore solo di questi versetti. E ci sono dei passaggi che mi sembra di aver individuato. Il primo è Paolo ha pregato perché lo Spirito Santo fortifichi il nostro uomo interiore. Non ha cominciato dicendo conosci l'amore di Dio. Non ha cominciato dicendo leggi la parola per conoscere l'amore di Dio. Non ha cominciato dicendo comincia a comportarti bene per conoscere l'amore di Dio. La prima cosa che lui ha detto è affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo. Allora il punto di partenza è lo Spirito Santo. L'amore di Dio non è un amore naturale. L'amore di Dio è un amore soprannaturale. E se noi vogliamo conoscere l'amore di Dio, noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Noi abbiamo un disperato bisogno di conoscere l'amore di Dio. Noi abbiamo bisogno, è un bisogno vitale, di conoscere l'amore di Dio. Però qui spiega anche che cosa intende con conoscere. Dice allora che lo Spirito Santo vi fortifichi nell'uomo interiore. Renda il vostro, cos'è l'uomo interiore? È il nostro spirito, il nostro uomo nuovo, più stabile, più saldo. E poi dice, e faccia sì, che lo Spirito Santo faccia sì, che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Noi abbiamo bisogno di chiedere allo Spirito Santo che faccia sì che Cristo abiti per la fede nel nostro cuore. Non lo posso fare con l'opera, con lo sforzo, con la buona volontà, con l'intenzione. Non ce la faccio. Perché è una cosa soprannaturale. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Adesso anticipo quello che dirò dopo. Cosa succede? Beh, che male c'è, scusa, Se invece io mi impegno, leggo 10 ore al giorno la Bibbia, quando qualcuno mi dice qualcosa, mi mordo la lingua per non dire niente. Cosa c'è di male in questo? Allora, apparentemente niente, ma è tutto sforzo umano. È legge. È legge. I farisei. Cosa dicevano i farisei? Fai questo, fai quello, fai quello, fai quello. Per ottenere il favore di Dio. Devi fare questo, questo e questo. Perché? Perché era scritto nella legge di Mosè. Però in Giovanni io ho letto che la legge è venuta per Mosè, ma la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo. Ve lo anticipo perché l'avevo sviluppato dopo. Noi abbiamo ancora di Dio, Ecco il perché dubitiamo. Abbiamo un'idea mescolata del Dio del Nuovo Testamento e del Dio del Vecchio Testamento. Quando io dubito che Dio mi ascolti, e io l'ho realizzato in me, quindi lo dico con tanta fermezza perché ho scoperto che scavando, il problema era questo, che andavo a Dio a chiedere per una guarigione o per qualcos'altro, sì, Signore, io lo so che tu mi ami, ma sotto c'era la convinzione di non essere degna, perché magari quella settimana non avevo pregato, perché magari non mi ero comportata in modo perfetto. Questo è il mescolare un po' dell'antico e un po' del nuovo. Il punto è che se Gesù è venuto e ha portato una nuova alleanza, vuol dire che tutto quello di prima non vale più. Non che la legge sia sbagliata, eh? Non è che la legge sia sbagliata, ma il modo per avvicinarsi a Dio è cambiato da quando è venuto Gesù. Guardate che questo fa tutta la differenza del mondo. Perché se io realizzo che sono in un nuovo patto, io realizzo che sono una nuova creatura, non mi avvicinerò più con paura a Dio. E con paura intendo con la paura che non mi ascolti, con la paura che sia lontano da me, con la paura che non mi possa dare la benedizione perché io non me la merito. Noi queste cose le diciamo, vero che le diciamo? Però io ho capito che non basta dirle. Ho capito che ho bisogno di rivelazione di questo per poterlo vivere. Perché qual è poi il rischio? Che io do quello che ho, non do quello che non ho. Se io non ho la rivelazione dell'amore di Dio, io testimoniando agli altri non passerò la rivelazione dell'amore di Dio. Se io sono ancora un po' contaminata con la legge, la performance, lo sforzo, trasmetterò agli altri questo e comincerò a dire, tu ti trovi in questa situazione perché devi pregare di più. E perché non hai fatto bene questo? E perché non hai fatto bene quello? Ma non l'ha mai detto Gesù neanche alle persone che incontrava. Ascoltando un insegnamento, ho sentito una cosa che è molto interessante. Quali sono le uniche persone che Gesù ha sgridato in modo molto forte nella Bibbia? Le prostitute? I pubblicani, i peccatori, i farisei, quelli che seguivano la legge passo per passo. E gliene ha dette, sepolcri imbiancati, al di fuori bellissimi e dentro pieni di marciume e di vermi, figli del diavolo, a parte che prima che Gesù venisse tutti erano figli di ira, cioè figli del diavolo. Però Gesù con i farisei è stato molto duro e non è stato così duro con gli altri grandi peccatori. Cosa significa? Che nei farisei c'era qualcosa di più grave rispetto a tutti gli altri peccatori. Vi ricordate, no? Il fariseo e il pubblicano. Fariseo che dice grazie che io non sono come questo pubblicano, perché io do la decima, perché io faccio questo, perché io faccio quello. E il pubblicano si inginocchia e dice Signore abbi pietà di me perché sono un peccatore. Qual è la differenza sostanziale? Il fariseo faceva affidamento su se stesso, sulle proprie opere, sulle proprie capacità. Il pubblicano ha detto no, io ho bisogno di te. Perché io non ce la faccio. Questa qui è la differenza, sapete? Il punto è che purtroppo noi siamo cresciuti, credo quasi tutti, con questa idea, perché nel mondo è così che si fa. Se non te lo meriti non te lo do. Se non fai questo allora non ti do questo. No? Succede così nel mondo. Credo che siamo stati cresciuti tutti così. Però con Gesù le cose sono diverse. E dobbiamo entrare in questa nuova alleanza, perché Dio è un Dio di patto. E la domanda che sorge è, ma scusa, ma Dio, se è sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora perché prima si comportava così? Guardiamo Deuteronomio 28, se ti comporti bene, fai tutto quello che Dio ti dice, avrai benedizione, benedizione, benedizione. Se ti comporti male, maledizione, maledizione, maledizione. La prima vittima della legge, ho sentito, in Numeri, è stato un uomo che di sabato è andato a raccogliere della legna per fare del fuoco. E nella legge Dio aveva stabilito che il sabato non si dovesse lavorare, mentre quello era considerato lavoro. E quest'uomo è stato isolato e si è chiesto a Dio cosa dobbiamo fare. E Dio ha detto lapidatelo. È morto. È morto. E allora uno dice, ma come mai? Dio è amore e poi... Perché Dio si relaziona con gli uomini attraverso un patto. Dio aveva dato la legge. Perché aveva dato la legge? Anche qui ci sarebbe veramente un discorso lunghissimo. Prima della legge, scritto in Romani, il peccato non era imputato. Prima della legge Dio non ha mai fulminato nessuno. Andate a leggere, prima di Mosè, gli uomini peccavano, ma nessuno è stato fulminato. Anzi, Dio parlava anche dopo il peccato con Adamo ed Eva, con Caino e Abele parlava. Non è vero che gli uomini non erano più stati alla presenza di Dio, perché Dio ci parlava. E sempre ascoltando un insegnamento, questa cosa interessante a cui non avevo mai pensato, no? Quando Dio non gradisce l'offerta di Caino e Caino è geloso del fratello e lo uccide, e Dio gli dice: Caino, dov'è tuo fratello? E lui gli risponde: non lo so, chi sono forse io, il custode di mio fratello? Con che tono Caino risponde a Dio? Col tono di chi aveva una familiarità. Se Caino non avesse mai sentito la voce di Dio, se Dio non si fosse mai presentato a Caino, ve l'immaginate voi sentire una voce udibile dal cielo? Qual è l'effetto che vi farebbe? Stecchiti subito. O no? Mentre Caino gli risponde, sono forse... voi rispondereste così? Se Dio vi dicesse dov'è e tu sai di aver ucciso tuo fratello, rispondereste così davanti a una voce udibile dal cielo? Minimo si rimarrebbe un attimo senza parole. Questo vuol dire che Dio amava l'uomo che aveva creato. Continuava a parlare agli uomini. E il peccato non era, tant'è che quando Caino ha detto a Dio, ma adesso io l'ho ucciso, se io mi allontano, chi lo saprà? E cosa ha fatto Dio? Io metterò un marchio su di te affinché nessuno ti uccida. Quando l'ho letto ho detto, che strano, perché? Perché non c'era ancora la legge, Dio non si relazionava con la legge. Il punto è che il peccato ha regnato, c'è scritto in Romani, anche prima della legge, il peccato e la morte regnavano. E non essendoci una legge che tamponasse, perché bisognava aspettare Gesù per la grazia, l'uomo peccava, l'umanità continuava a peccare così tanto che Dio ha deciso di mettere un freno. Mettiamo una legge che dica questo è giusto e questo è sbagliato. Se tu ti comporti in modo giusto, avrai questo. Se tu ti comporti in modo sbagliato, avrai questo. Ma non è che Dio odiasse. Dio lo ha fatto per fermare il peccato, per tentare di fermare il peccato, tant'è che veniva perdonato con i sacrifici, col sangue versato, che erano tutte figure di Gesù, perché doveva aspettare che Gesù potesse venire. E Dio si relazionava con l'uomo secondo quel patto che l'uomo conosceva e che l'uomo non è mai riuscito a rispettare, perché gli standard di Dio sono irraggiungibili. Cosa succede? Che al tempo stabilito arriva Gesù. E cosa fa Gesù? Il canto di prima. Gesù vive una vita perfetta. Quella legge Gesù la vive in modo perfetto. Gesù vive quella legge, la vive in modo perfetto. Gesù prende tutta l'ira di Dio su di sé, l'ira nei confronti del peccato, la prende su di sé, mette a morte la natura dell'uomo e ci dona una vita nuova. Noi siamo lì. Cosa vuol dire? Che se l'ira di Dio l'ha presa Gesù, noi che crediamo, che accettiamo Gesù come Salvatore, dove siamo? Siamo in un nuovo patto, in una nuova alleanza che non prevede più l'ira di Dio. Tant'è che è scritto sempre in Romani che grazie a Gesù Dio non ci imputa più il peccato. Non vuol dire che noi non pecchiamo più, ma vuol dire che se pecchiamo Dio non ci tratta come trattava gli uomini nel Vecchio Testamento. Questo continua a valere per i pagani, è scritto in Efesini, per chi non accetta Cristo. Chi non accetta Cristo rimane sotto la legge. Ma chi accetta Cristo e vive in Cristo non deve più temere l'ira di Dio. Perché? Perché l'ha presa Gesù. E quindi noi ci avviciniamo a un Dio che è amore, che non è giudizio, è anche giudice, ma per noi non è giudizio. Noi ci avviciniamo a un Dio che è amore. Comunque, torniamo ad Efesini. Dice: faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, affinché, radicati e fondati nell'amore, quindi io capisco che se Cristo abita per la fede nel mio cuore, io non posso non camminare in amore. Ma non perché mi sforzo, perché se Dio abita nel mio cuore, Lui ama. Sentite questa cosa. Se riceviamo la rivelazione dell'amore di Dio, se permettiamo allo Spirito Santo di muoversi attraverso di noi, noi ci comporteremo come Dio vuole, senza sforzo. Ci diventerà naturale, perché la nostra nuova natura è la sua. Oh, per me questo è rivoluzionario, eh? Perché se penso a tutta la fatica, fatta in una vita per cercare di ubbidire a Dio, voi l'avete mai fatta? La fatica. Poi ce l'abbiamo fatta a ubbidire perfettamente a Dio? No. Il senso di colpa. E la canzone prima dice: con coraggio sto davanti a te. Ebrei lo dice. Avviciniamoci con coraggio. Perché con coraggio? Perché non ho più motivo di avere paura. Perché ha pagato Lui, ha fatto Lui e io sono in Cristo. Quel sangue continua a scorrere e a dire: pagato, pagato. È vero che sbagliamo ancora, perché c'è comunque una carne che si oppone a questo. Ma se chiediamo al Signore la rivelazione del suo amore, la rivelazione di chi Lui è, la rivelazione di chi noi siamo, noi potremo camminare nella volontà di Dio spontaneamente. Questa è una cosa che non so se riesco a passarla, però ho detto: Signore, grazie. Qual è allora la preghiera? Rivelami, rivelati, Signore. Rivelami chi sei. Io le ho imparate a memoria queste due preghiere. E tutti i giorni. Rivelami chi sei, rivelami chi sono io. Rivelami qual è la speranza della mia chiamata. Rivelami qual è il tesoro di gloria che tu hai per me. Rivelami qual è la straordinaria grandezza della tua potenza per me che credo. Sapete cosa vuol dire? La straordinaria grandezza della tua potenza che si manifesta attraverso di me che credo. E la stessa cosa la riprende in Efesini 3,14, perché alla fine di questa preghiera dice: a colui che può fare molto più di quello che possiamo immaginare o pensare, secondo la potenza che opera in noi. Capite? Se ricevo questa rivelazione, la potenza di Dio si manifesta e io farò la volontà di Dio senza dovermi sforzare. Allora, questo è importantissimo, perché se noi continuiamo a rimanere nella legge, se fai così, allora Dio ti punisce, perché anche la legge umana dice questo: se trasgredisci questo o vai in galera o paghi una multa, c'è addirittura la pena di morte in alcuni stati. Se noi continuiamo a vivere secondo la legge, noi non riusciremo, uno, mai ad avere una relazione con Dio, perché è un Dio in cui non abbiamo fiducia. Se invece realizzo qual è la natura dell'amore di Dio, le cose cambiano. Le cose cambiano. E siccome tutto è per fede, capite che il risultato dopo è diverso? Perché dice che se sappiamo che Dio ci ascolta in quello che gli abbiamo chiesto, se chiediamo secondo la sua volontà ci ascolta, e se sappiamo che ci ascolta sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. Ma è sempre tutta una questione di fede. Se io mi avvicino a Dio col dubbio, otterrò? No, perché dice: mangiando nel dubbio uno si condanna. Se io vado davanti a Dio col dubbio, non riceverò nulla. Però è inutile che mi sforzi di avere fede. Chiediamo rivelazione. Il cristiano è una persona che si muove per rivelazione. E un'altra cosa grave del camminare secondo la legge è che si giudicano gli altri. Si giudicano anche i problemi degli altri. Si giudicano le difficoltà degli altri. Tu ti trovi in questa situazione perché hai fatto. Non sto dicendo, scusate, lo dice anche Paolo in Romani 6. In Romani 6, Paolo, in Romani 5 parlava di grazia. E in Romani 6, ve lo leggo, E in Romani 6, siccome qualcuno deve avergliela un po' contestata, questa nuova dottrina, questo Vangelo, lui dice: che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Quindi si vede che qualcuno gli ha detto: oh, boh, cari, è facile. Allora possiamo fare tutto quello che ci pare, tanto Dio ci ama, Dio ha già pagato e non ci succede niente. E lui dice, salto al 16, anzi 15, che faremo dunque? Peccheremo perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Perché c'è il rischio di pensarla così, quando pensi che Dio ti ama, tu vai, tu sbagli ma non sei condannato, sbagli ma non sei giudicato. Gesù ha detto: chi crede in me è già passato dalla morte alla vita. Però noi dobbiamo saperlo questo, dobbiamo esserne sicuri, non dobbiamo. Se io chiedessi, cioè non mi chiedo di alzare la mano, però quante persone si sentono o condannate o accusate, hanno pensieri di accusa o di condanna, io credo che più di uno alzerebbe la mano. Perché? Perché ancora continuiamo a girarci indietro. Perché Romani 8,1 dice: non c'è più dunque nessuna condanna per chi vive in Cristo Gesù. Io sbaglio, Signore, ti chiedo perdono, ti chiedo perdono e non sono condannata. E se il diavolo viene all'orecchio a dirmi, ma tu hai fatto questo, io gli dico, Gesù ha pagato. Se però io continuo a rimanere con un piede nel Vecchio Testamento, accoglierò quell'accusa e dirò, ecco, ecco, è vero, Signore, stai lì mezz'ora, perdonami perché ho sbagliato, Signore, perdonami, perdonami, non lo dovevo fare. Signore, ho sbagliato perché? Perché non sono stato perfetto. Ho sbagliato perché lo sapevo e non l'ho fatto, Signore. E, scusate, perdi mezz'ora del tuo tempo a continuare, oh, perdono, 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 quando bastava dire, Signore, ti chiedo perdono, perché io non voglio più peccare, Signore. Io non voglio più trasgredire, non voglio, io voglio camminare nella tua perfetta volontà. Ti chiedo perdono, basta. Dopodiché lo lodi, lo glorifichi, lo innalzi, lo ringrazi in modo tale che la sua presenza in te possa riempirti. Altrimenti tu vai avanti con un senso di condanna che è, immaginatevi le palle ai piedi dei carcerati, presente? È così, ma che miracoli vediamo così? Puoi aprire gli occhi ai prigionieri se tu stesso arranchi e ti dici, questo c'è perché si vede che nella mia vita ho fatto qualcosa che non dovevo. No. Però Paolo dice, non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Cioè, il peccato ha delle conseguenze. Il peccato ha delle conseguenze, il peccato apre delle porte. Apre delle porte, quali porte? Dà autorità al diavolo nella mia vita. Gliela do, uno, c'è scritto qua. Diventate schiavi di colui a cui obbedite. Quindi, esempio di peccato. La menzogna. Io mento. Gesù, Dio non mi fulmina. Sono salvato di nuovo, sono nato di nuovo, posso continuare a mentire. Perché possiamo scegliere, no? Continuo a mentire. Dio non mi giudica. È qui che voglio che arriviamo. Non è Dio che mi giudica. È il diavolo che mi condanna. È il diavolo che viene a dire, però, sei nato di nuovo, ma hai detto le bugie. Allora, che cosa succederà? Comincerò a sentirmi in colpa. Comincerò ad abbattermi. Comincerò a pensare che non ci sia più via d'uscita e magari mentendo farò del male agli altri, perché il peccato non fa del male solo a noi stessi, il peccato fa del male anche a chi ci circonda. Quindi, detto non solo fra di noi, è meglio non peccare, va bene? Ma se pecco, non devo sentirmi rifiutata da Dio, perché Dio continua ad essere amore. Dio continua ad essere amore, ti vuole guarire anche se hai peccato. È chiaro? Dopodiché, il punto è questo. Avevo in mente una scenetta, ma voi immaginate qualcuno... Vieni tu, che è Dio. Qui ci sono tutte le benedizioni, è vero? C'è la liberazione, c'è la guarigione, è quello lì. E Gesù, quando è morto ed è risorto, ha ottenuto tutto questo per noi. C'è già. Ho bisogno di guarigione? Dio? No, tienilo, me lo porgi. Questo è il regalo di Dio. Qual è il punto? Che se io dico, prima di avere questo regalo, aspetta, devo mettere a posto casa, deve essere tutto pulito prima che lui arrivi, perché altrimenti non me lo posso, però, oddio, qua non ce la faccio, non ce la faccio, non posso prenderlo perché non è tutto perfetto. E io sono spettinata, io sono, capite? C'è il regalo lì pronto, ma io non lo prendo. Non lo prendo perché non sono perfetta, non sono perfetta. Cosa dice Dio? Adesso faccio un po' il pagliaccio, scusate, però sono tutta spettinata, ok? E Dio dice prendilo, ok? Lo prendo. E Dio mi ripettina. Capite? Io posso prendere il regalo anche se la mia casa è in disordine, anche se non sono perfettamente, ok? Anche se la mia forma non è perfetta, io il regalo lo posso prendere. Ma quando è che lo posso prendere? Quando ho rivelazione del fatto che Dio mi ama e Gesù ha pagato per me. Sostanzialmente, ciò che io non prendo è ciò che io non riesco a ricevere a causa di inganni. Ciò che io non prendo è ciò che io non ricevo, non è ciò che Dio non mi dà. Ci siete? Perché Gesù ha già ottenuto tutto. Tutto. E non c'è scritto, Gesù ha già ottenuto, ma devi ancora comportarti un po' bene per ricevere. No, fede, fede, credere, è questo quello che Dio ci chiede. E se riceviamo questa rivelazione, Cristo abita per la fede nel nostro cuore, saremo resi radicati e fondati nell'amore, saremo resi capaci di abbracciare, o la Diodati dice di comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Dio non è solo, sì, so che Dio mi ama, superficie, so che Dio mi ama. Ci sono delle dimensioni. L'amore di Dio ha delle profondità. È profondo, è largo, è lungo, è alto. Va al di là della nostra comprensione, capite? Perché noi diciamo, sì, Dio ti ama. Dio mi ama. Boh, lì. Ma c'è molto di più. Molto, molto di più. C'è quell'amore così profondo che scioglie il ghiaccio del tuo cuore. C'è quell'amore così profondo che spezza le tue catene. C'è quell'amore così profondo che uccide le tue malattie. C'è quell'amore così profondo che ti permette di fare un'unità perfetta con Dio. Allora, se noi ci fermiamo, sì, Dio mi ama, noi non coglieremo mai quella profondità. Dobbiamo cercare quella profondità, desiderare di scandagliare quelle profondità, perché l'amore di Dio è di più, è di più. Ma non ce la posso fare, ho bisogno di rivelazione. Tant'è che dopo dice, allora qui dice, sarete capaci di comprendere. Questo significa che se Cristo non abita per fede nel mio cuore, io non posso comprendere l'amore di Dio, perché non è umano, non è naturale. E poi dice, riuscirete a comprendere la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo? Poi al 19, e di conoscere. Ricordo sempre che il verbo conoscere è lo stesso di Genesi 4. Adamo conobbe Eva e nacque un figlio, e di conoscere questo amore, cioè di viverlo per esperienza, di conoscerlo per esperienza. Possiamo chiederglielo, non è solo Signore fammi sentire il tuo amore, Perché molto spesso la gente: voglio sentire il tuo amore così mi sento un po' accarezzato. No, non è questo. Io voglio fare esperienza di quell'amore, perché voglio che quell'amore mi pervada completamente e io voglio muovermi in quell'amore. Io voglio vivere in quell'amore. Voglio trasmettere quell'amore. Non solo fammi sentire il tuo amore così sto bene. No, è la superficie. È la superficie. Affinché possiate conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Non c'è un amore così nel mondo. Non c'è. Ed ecco perché Gesù ha detto: è dall'amore che vi riconosceranno. E quando noi, almeno quando io, mi ripetevo questo versetto: è dall'amore che mi riconosceranno, allora devo sorridere, devo dire delle cose gentili, che va bene dirle, ma non è mica quello l'amore che convince gli altri. È questo amore soprannaturale, è quell'amore che la gente sente se Cristo abita radicato nel mio cuore e se io ne ho rivelazione. Lo sente anche solo quando mi avvicino senza parlare, perché ha delle onde questo amore, perché questo amore fluisce. E sapete cosa succede quando conosciamo questo amore? E siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Se io, Dio è amore, se io mi muovo in questo amore, io sarò ricolma. Quante volte? Signore riempimi, basta vivere in questo amore e saremo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Tutta la pienezza di Dio, cosa c'è nella pienezza di Dio? Adesso, per semplificare, la pace, la gioia, la vittoria, l'amore, la pazienza, le benedizioni, l'autocontrollo. E poi, non lo so, potremmo andare avanti. Nell'amore. Nell'amore. L'ultima volta abbiamo parlato di unità. Senza amore non ci può essere unità, ma non senza un amore umano, senza questo amore. Perché se noi ci muoviamo in questo amore, Cristo è tutto in tutti. E questo amore unisce, perché è lo stesso in tutti. Perciò, quando ci avviciniamo, 12:10, quando ci avviciniamo a Dio, volevo leggere prima Corinzi 13, però questa ve la dico, ve la leggete voi. Paolo stava scrivendo ai Corinzi. I Corinzi erano pieni di doni spirituali, pieni, tutti avevano tutti i doni spirituali, ogni incontro, doni spirituali su doni spirituali, però li usavano per il proprio interesse, magari per mettersi un po' in mostra, magari per... Non è mai successo a nessuno questo, vero? No. E Paolo vuole parlare ai Corinzi. E i capitoli in cui parla dei doni spirituali sono il 12 e il 14. Nel mezzo di questo insegnamento cosa ci mette? Prima Corinzi 13. L'amore. E io vi mostrerò una via che è migliore di tutti. E comincia a parlare dell'amore. Cosa vuol dire? I doni servono, perché se li ha dati servono. Ma senza l'amore non sono niente. È l'amore che fa funzionare i doni. È l'amore che rende i doni efficaci. Senza amore, poi a casa leggetevelo, se anche avessi le lingue degli angeli, sarei un metallo che risuona. Se dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi amore, nulla mi giova. Allora adesso sto dicendo una cosa che può sembrare, non è, cioè facciamo per carità beneficenza, facciamola, ma se tu per beneficenza decidessi di dare tutti i tuoi beni con una motivazione egoistica, non riceveresti in cambio niente. Dio dice: date e vi sarà dato, ma il date e vi sarà dato è legato all'amore. Dai con amore, dai come Cristo dà. Dai come Dio dà e riceverai. Per concludere, quando ci avviciniamo a Dio, crediamo che Lui ci ama. E se abbiamo, e se ci vengono in mente dei peccati, o se il diavolo viene ad accusarci, non ritiriamoci da Dio, perché lui rimane lì. Immaginatevi lei con la Bibbia in mano, lui rimane lì così, Dio rimane così. Siamo noi che per condanna o per paura ci ritiriamo e non prendiamo. Allora, se c'è una voce che ti condanna, Signore, io ti chiedo perdono, non ce la faccio. Rivelami il tuo amore, Signore. Rivelami chi sei, rivelami chi sono. Io voglio muovermi in questo amore. E ricevi, anche se hai sbagliato, ricevi. Ci siamo? Allora, potete salire? E preghiamo perché Dio ci dia una rivelazione della nuova alleanza. Nel momento in cui giudico qualcuno, io sono nella vecchia alleanza. Nel momento in cui giudico me stessa, io sono nella vecchia alleanza. Perché Dio non mi giudica, e se non mi giudica Lui... Nel momento in cui ho paura di non ricevere perché posso aver fatto qualcosa di male e Dio è arrabbiato con me, sono nella vecchia alleanza, sono nel vecchio patto. Il punto è che c'è scritto che chi vive secondo la legge otterrà i risultati del vivere secondo la legge. Chi vive nella grazia otterrà i risultati della grazia. Comincia a fare là. Allora, qui io mi sono scritta. Una differenza fra la religione, il cristianesimo e le altre religioni, sapete qual è? È che nelle altre religioni gli uomini devono fare delle cose per piacere a Dio. E si basano sulle cose che devono fare. Noi ci basiamo su quello che ha fatto Lui. Dopo mi commuovo. È grande questa cosa. È grande. Evidentemente me lo sta rivelando in questo periodo. È grande perché non devo fare più niente per piacergli. Non c'è niente che io possa fare perché lui mi ami di meno, e non c'è niente che io possa fare perché lui mi ami di più. Lui continua ad amarmi, e se non ricevo è perché sono io che scappo, sono io che levo delle barriere perché ho degli inganni, perché Dio è un Dio che dona. Ogni buon regalo, ogni dono perfetto viene dall'alto. Dio non dà le malattie. Dio non manda i problemi per farti maturare. È il diavolo che attacca. O sono io che ho fatto delle scelte sbagliate. Ma posso sempre andare davanti a Lui e dire: perdonami. Ricevo, Signore. Ricevo da quello che Tu hai fatto, perché Tu lo hai fatto. Il merito che mi permette di ricevere è il Tuo. E grazie, Signore. Perché una nuova alleanza che non avrà più fine? Perché Gesù ha fatto tutto perfetto e non c'è più bisogno di fare altre alleanze. Possiamo con coraggio e con fiducia andare davanti a Dio, al trono della grazia, ricevere grazia ed essere aiutati nel momento opportuno. Sempre. Se hai appena sbagliato, invece di ripiegarti su te stesso: Signore, ho sbagliato perché non ho ascoltato te, perdonami, adesso vengo davanti a te e ti amo e ti adoro e ricevo. E apri il tuo cuore, abbi la fiducia che non è più il Dio del è sempre lo stesso, ma non si comporta più con noi come si comportava nell'Antico Testamento. Allora, Signore, io ti chiedo di darci rivelazione di questo, che tu ci ami e siamo sempre accettati, siamo sempre accolti, siamo sempre amati. Paolo era un assassino. Pietro lo ha rinnegato nel momento in cui Gesù aveva più bisogno di aiuto. E Gesù l'aveva anche avvisato. Gli aveva detto: guarda che prima che il gallo canti, e Pietro: no, assolutamente. Se ne è accorto dopo, l'ho fatto. E dopo essersene accorto, non ha seguito Gesù, se n'è andato sotto la croce. Pietro non c'era. Eppure cosa ha fatto Gesù? Li ha abbandonati? No, ha mandato lo Spirito Santo e ha detto: adesso voi mi servirete, perché Pietro e Paolo avevano un cuore per Dio, e quell'amore ha fatto sì che i loro peccati fossero cancellati. Nessuno di noi ha peccato come ha peccato Pietro, come ha peccato Paolo, eppure Dio ha fatto di loro dei pilastri. E quell'amore ha permesso loro di morire per Cristo e di gioire per le percosse, per le persecuzioni a causa di Cristo. Non si sono sforzati, sapete? Perché l'amore viveva in loro. E questo lo chiedo anche per noi oggi. Signore, vogliamo conoscere questo amore. Ti chiediamo, Signore, di rivelarci questo amore, perché non sarà più difficile porgere l'altra guancia, non sarà più difficile perdonare il fratello, non sarà più difficile edificarlo, non sarà più difficile perdonarlo anche se ci ha tradito, non sarà più difficile non mormorare. Se vi vengono in mente adesso dei peccati, dateli davanti al Signore e dite al diavolo: non mi condanni più, perché non c'è più nessuna condanna per me che sono in Cristo Gesù. Sono nell'amore di Dio. Ho sbagliato? Sì, ma vado avanti. Ho sbagliato? Sì, ma vado avanti, vado davanti al mio Dio. Parlate col Signore. Oh Padre, Spirito Santo, apri i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore. Fa che Cristo sia radicato nel nostro cuore, così che possiamo comprendere la lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità del tuo amore, e possiamo conoscerlo per esperienza, per essere ricolmi di tutta la tua pienezza. Spirito Santo, aiutaci ad andare davanti a Dio secondo chi Lui è. Andare davanti a Dio secondo chi Lui è, Signore. Vogliamo demolire nel nome di Gesù ogni visione sbagliata di Dio che abbiamo portato avanti fino ad ora, ogni inganno che ha legato la nostra mente sia sciolto nel nome di Gesù, ogni visione di un Dio inflessibile, di un Dio duro, di un Dio giudice, di un Dio che si arrabbia, di un Dio che non ti ama, sia distrutta nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Se hai l'idea che Dio non sia contento di te, la distruggo nel nome di Gesù, perché Dio è contento di te, perché vede Cristo in te. E non vede l'ora che tu riceva le benedizioni. Ogni spirito di religiosità si è legato e se ne vada via da ogni persona qui nel nome di Gesù. Ogni fortezza, ogni catena di religiosità sia spezzata nel nome di Gesù. Ogni benda sia sciolta nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Dai al Signore tutti i pesi, daglieli. liberati dalla condanna, liberati dall'accusa, nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Perché la bontà di Dio ci insegue, non ci aspetta, ci insegue, non ti aspetta, ti insegue.
Oh Dio, la tua grazia mai delude, e i giorni miei nelle mani tue sono. Dal momento in cui mi sveglio finché torno a dormire, canterò,
sì Signore,
la tua,
perché tu sei buono, perché Dio è buono. Venire davanti a me. Adesso quel tempo è finito, dice. Io non lo calcolo. Adesso comincia a fidarti di me, a venire davanti a me e a cercarmi. perché io ti amo e io sono con te. Alleluia. Adesso, se ci sono necessità di preghiera, qualunque tipo di preghiera, venite avanti e poi c'è un team che prega, prega per voi. Quindi, chi anche vuole ricevere rivelazione di questo amore, chi vuole una preghiera perché ogni benda sia veramente sciolta, venga avanti, fate un passo avanti, venite davanti e possiamo pregare per voi. Possiamo pregare perché l'amore di Dio si riveli, perché l'amore di Dio vi inondi. Non abbiate paura, venite pure avanti. Soprattutto chi dice io non sento la voce di Dio, io non riesco, venite avanti. E poi il team di preghiera si mette qui e preghiamo per questo.